Laudetur Jesus Christus.
Sabato 23 marzo, primo appuntamento con l'informazione della Radio Vaticana. I titoli: attentato terroristico a Mosca, almeno 60 morti e 145 feriti. Rivendica l'ISIS, la Casa Bianca, l'Ucraina non è coinvolta. Medio Oriente, veto di Russia e Cina su risoluzione USA per cessate il fuoco a Gaza. Dal Consiglio europeo, nuovi aiuti all'Ucraina, Bruxelles. L'Unione europea non è in guerra con la Russia. Sono le 8:38. Buongiorno da Amedeo Lomonaco. In apertura andiamo in Russia. Un numero imprecisato di uomini armati di Kalashnikov, granate e bottiglie incendiarie ha causato una strage all'interno del più grande teatro di Mosca. L'ISIS-K ha rivendicato che gli Stati Uniti avevano lanciato un'allerta appena 2 settimane fa. Andrea De Angelis.
Spari, esplosioni, poi l'incendio, la fuga degli attentatori, probabilmente in 4 a bordo di una sola vettura. Mosca colpita da un attentato terroristico di vasta portata nel teatro più grande della città. 6.000 biglietti venduti, ma non tutti. Gli spettatori erano sul posto quando i terroristi hanno fatto irruzione nella struttura. Nei video online si vedono cadaveri a terra, mentre nei sotterranei si sono salvati in centinaia. Un migliaio, gli uomini accorsi sul posto, compresi i vigili del fuoco chiamati a domare le fiamme. Il bilancio fornito dalle autorità russe parla di oltre 200 vittime, in 60 hanno perso la vita. La rivendicazione è giunta 2 ore dopo da parte dell'ISIS-K, attivo soprattutto in Afghanistan. Solidarietà al Cremlino da parte della comunità internazionale. Il 7 marzo l'ambasciata degli Stati Uniti a Mosca aveva reso pubblica un'allerta di sicurezza per i cittadini statunitensi in città, perché aveva ricevuto rapporti secondo cui estremisti avevano piani imminenti di colpire grandi raggruppamenti di persone a Mosca, compresi concerti. Qualche giorno fa il presidente russo Putin aveva minimizzato questi allarmi dicendo che si trattava di provocazioni dell'Occidente.
E apriamo ora la pagina sulle Medio Oriente. Veto di Russia e Cina su risoluzione degli Stati Uniti per il cessate il fuoco a Gaza. Lunedì ci sarà un nuovo tentativo del Consiglio di sicurezza dell'ONU per votare una proposta con una alternativa di tregua. Gianmarco Murroni.
Rinviato alla prossima settimana il voto del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite su Gaza. Previsto inizialmente per oggi, il rinvio è stato deciso per consentire nuove discussioni su un progetto di risoluzione preparato da diversi membri non permanenti del Consiglio. Il voto avrebbe un esito incerto a causa della riluttanza mostrata dagli Stati Uniti, nonostante i negoziati continuati nella notte tra venerdì e sabato per cercare di evitare un altro fallimento dopo lo stop di Russia e Cina, che hanno definito ambigua la proposta americana votata ieri. A condividere la decisione di Mosca e Pechino è l'ambasciatore palestinese all'ONU Riyad Mansour, appoggiato all'unanimità dai paesi arabi, secondo cui il testo della bozza statunitense usa un linguaggio troppo debole. Intanto i primi ministri di Spagna, Irlanda, Malta e Slovenia, in una dichiarazione congiunta, si sono detti pronti a riconoscere lo Stato palestinese. La soluzione a due Stati può portare una pace durevole e stabile, hanno affermato i 4 leader europei.
Conflitto in Ucraina, il Consiglio europeo sblocca i fondi congelati ai russi per pagare le armi all'Ucraina, 1 miliardo già a luglio, ma i leader europei sottolineano non siamo in guerra con Mosca. Alessandro Guarasci.
Il tema di come finanziare la guerra in Ucraina rimane sul tappeto, ma come sempre nell'Unione i paesi si dividono su come trovare i finanziamenti. Germania, Olanda, ma anche Austria restano contrari all'emissione di nuovo debito comune. Italia, Francia, Spagna e Grecia sono invece favorevoli. Si cerca ora di capire come allargare il mandato della Banca Europea degli investimenti. I beni congelati a Mosca serviranno comunque per pagare gli aiuti militari all'Ucraina. La maggior parte dei leader europei comunque su una cosa concorda: l'Europa non è in guerra. Nelle conclusioni del vertice, però, un intero punto è stato dedicato alla preparazione civile e militare della UE alle crisi. Il presidente del Consiglio europeo Charles Michel sottolinea: Mosca riconosce di aver scatenato una guerra contro Kiev. Varate poi nuove sanzioni economiche con dazi sul grano che arriva da Russia e Bielorussia. Avviati inoltre i negoziati per l'adesione della Bosnia all'Unione europea.
E intanto desta ancora preoccupazione quanto il Consiglio europeo ha discusso nel primo giorno, ovvero l'eventualità di un conflitto che dall'Ucraina coinvolga il vecchio continente. Ma quanto è plausibile un'Europa che guarda alla guerra anziché ad iniziative diplomatiche? Giancarlo Lavella l'ha chiesto all'esperto di politica internazionale Fulvio Scaglione.
Bisogna notare che in sede europea i pareri non sono così unanimi. Per esempio, l'alto rappresentante per la politica estera e di sicurezza, Borrell, ha invitato tutti a stare un po' più calmi e a non considerare la guerra come una prospettiva imminente di domani. È chiaro comunque che questo Consiglio europeo ha preso atto del fatto che siamo entrati in un'epoca nuova, in un'epoca in cui la guerra purtroppo è tornata a essere un mezzo di risoluzione delle controversie internazionali.
L'Europa parla di una possibile guerra pagando lo scotto di una incapacità diplomatica.
L'Europa non è riuscita a dire una parola importante in nessuna delle crisi più recenti. Quindi credo che sì, la postura bellicista che l'Unione Europea sta adottando deriva anche dalla sua incapacità di giocare un ruolo diplomatico adeguato alle sue dimensioni e alla sua importanza economica.
Stati Uniti, si vota oggi per le primarie in Louisiana e nel Missouri. Nel primo stato sono chiamati ad esprimersi repubblicani e democratici, nel secondo invece soltanto questi ultimi. Nonostante sia Trump sia Biden abbiano già ottenuto le rispettive nomination, il voto può essere utile per capire l'orientamento dell'elettorato. 51 persone, tra cui 19 minori, tutti di origine siriana, sono sbarcati ieri all'aeroporto romano di Fiumicino grazie ai corridoi umanitari realizzati dalle chiese protestanti e dalla comunità di Sant'Egidio. Il servizio di Roberta Barbi.
13 anni fa cominciava la guerra in Siria, una tragedia umanitaria che ha portato complessivamente in Europa finora 6.800 rifugiati. L'ultimo corridoio umanitario ne ha fatti arrivare altri 51, tra cui 19 minori, ieri a Roma, provenienti dai vari campi profughi del Libano e da diversi centri quali Beirut e Homs. Saranno accolti da chiese, famiglie e dalla comunità di Sant'Egidio, da Operazione Colomba e dalla Diaconia Valdese in diverse città d'Italia, da Torino a Firenze fino a Padova, Campobasso e Roma. Tutto questo grazie ai corridoi umanitari promossi da Sant'Egidio con la Federazione delle Chiese Evangeliche in Italia e la Tavola Valdese, in accordo con i ministeri dell'Interno e degli Esteri italiani, per non dimenticare le vittime di quel conflitto.
Scenario internazionale, andiamo nel Regno Unito. La principessa Kate Middleton ha annunciato in un video che i test dopo l'intervento all'addome di gennaio hanno rivelato la presenza di un tumore. Il mio team medico, ha detto, ha suggerito di sottopormi a un ciclo di chemioterapia preventiva e ora sono nelle prime fasi di questo trattamento. Sono passati 80 anni dall'eccidio delle Fosse Ardeatine avvenuto durante la Seconda Guerra Mondiale. Era infatti il 24 marzo del 1944 quando 335 persone furono uccise dai nazisti per rappresaglia dopo l'attentato di Via Rasella. Alla cerimonia commemorativa ieri a Roma ha partecipato anche il presidente della Repubblica Italiana Sergio Mattarella, che ha deposto una corona d'alloro per rendere omaggio alle vittime. Il Brasile ha superato la soglia dei 2 milioni di casi di dengue nel 2024, un record storico secondo un rapporto pubblicato dal Ministero della Salute. I decessi confermati sono 682. La malattia è causata da un virus trasmesso attraverso la puntura di zanzara. La situazione più critica si registra nella zona di San Paolo, ma anche in altre regioni del paese. Quindi allerta massima in tutto il Brasile e anche in altri paesi del Sud America proprio per contenere questa malattia. E in chiusura volgiamo lo sguardo verso Piazza San Pietro e la Basilica, che si arricchiranno di colori e anche di profumi per la Santa Pasqua. Ce ne parla Luca Collodi.
Uno scenario di fiori variopinti e piante provenienti dall'Italia e dall'Olanda abbellirà quest'anno Piazza San Pietro e la Basilica Vaticana in occasione della Settimana Santa. A informarne sugli allestimenti è il governatorato dello Stato della Città del Vaticano, sottolineando in una nota che durante la veglia pasquale verranno realizzati gli addobbi floreali grazie anche al contributo dei professori di floristica di un centro di biotecnologia in Slovenia. Nella solennità di Pasqua, domenica 31 marzo, Piazza San Pietro sarà un immenso giardino multicolore con migliaia di fiori e piante che arrivano dall'Olanda. Composizioni in arrivo anche da Sanremo decoreranno il sagrato. Domani, in occasione della Domenica delle Palme, verranno infine distribuiti ramoscelli di ulivo.
Ed è tutto per questa edizione. Vi ricordiamo che potete ascoltare questo radiogiornale oltre che in diretta anche podcast attraverso le nostre app Radio Vaticana e Vatican News. Da Bruno Orti in regia e da Medoro Monaco in studio, grazie per l'attenzione. Fra poco il buongiorno di Radio Vaticana con voi Magazine. L'informazione torna alle ore 9.